continuiamo il programma dopo questo bellissimo messaggio che ci insegna come vincere il diavolo. Volevamo condividere un po' delle notizie più importanti della settimana scorsa. Non troppe, perché sono tutte brutte, ma almeno le cose più importanti. Cosa dici, Giuseppe?
Va bene. Allora, sì.
Il tuo microfono?
Allora, adesso Angela ci interpreterà le notizie.
Oh, not Angela, io non capisco niente di questo.
Okay.
Not me.
Qual è la prima, Angela?
Il messaggero. Corea del Nord, Kim Jong-un minaccia, pronti all'uso di armi nucleari.
No, non è un minaccia, Kim Jong-un minaccia.
Ah. Oh.
un non è una minaccia, è il suo nome.
Vuoi che ti interpreto le notizie? Non posso neanche leggerli.
Aspetta,
neanche leggerli posso.
Licenziata in tronco. Meno male che almeno sai cucinare, guarda.
Come lo sai che so cucinare?
Hai fatto il goulash ungherese.
Una volta.
Ti ha insegnato Franco l'italiano?
No, l'ho preso dall'internet.
Ah, direttamente in internet? Direttamente. Ragazzi, siamo mangiati male qua. Andiamo avanti, va. Andiamo avanti. Allora, cosa dice? Leggi, almeno leggi. Il leader nordcoreano Kim Jong-un.
Alza il tiro e risponde alle nuove sanzioni decise all'umanità dal Consiglio
all'unanimità dal Consiglio
di sicurezza dell'ONU, potenziando il suo messaggio di sfida, coordinando parole e azione nel giro di poche ore e tornando così a pungolare.
Okay.
Traduci, Angela, Giuseppe, traduci.
Angela, un esempio di uno che legge non capisce niente.
Ma niente, proprio niente.
Vabbè, ma sai, è una idiosincrasia femminile, una caratteristica femminile questo, cioè i fratelli maschi sono più, capiscono di più.
Ma credo che anche alcuni maschi non capiscono, sorry.
Ma neanche io capivo, guarda, neanche io capivo, poi piano piano mi è data un'unzione non solo di leggere notizie ma di interpretarle, e questa è un'unzione che chiunque può avere, basta pregare e mettersi, cercare di capire, cioè le notizie, cioè presente come la facciata, no? La facciata, la copertina, ci mettono quello che gli pare. E il bianco, la luce sembra tenebre, le tenebre luce. Quindi se tu vai per notizie non ci capisci niente. Cioè praticamente ti programmano. Quando i bambini vanno a scuola, mica vanno a scuola per insegnare a leggere e scrivere. Quello lì lo impari 2-3 anni, poi la scuola non servirebbe quasi più. 3-4 anni di scuola, ma se ti serve. Vanno lì per programmare, fra diventare bravi italiani, bravi tedeschi nazisti, bravi americani capitalisti, bravi russi di Putin e italiani di Matteo Renzi. La scuola è una programmazione. Andiamo avanti?
Sì,
allora, qui dice Corea del Nord minacciano, siamo pronti all'uso delle armi nucleari. Angela, si legge così, capisci come si legge?
Ok.
Cioè quando legge, hai visto come quando Sergio ci manda le registrazioni?
Sì.
Quel fratello lì ci mette sentimento, capito? Un po' di sale qui,
sì,
un po' di
pepe
là.
Sì, se capisci dove inizia la frase, dove finisce, puoi mettere sentimento, ma se neanche capisci quello.
Ma dico bene io che ti devo licenziare dalle notizie.
Senti, una cosa ho capito, Corea del Nord dice siamo pronti all'uso di armi nucleari.
Oh, già sei a metà della vittoria.
Capito.
Quindi qui c'è poco da ridere, qui c'è da piangere. Questi sono pronti a usare le armi nucleari, ok? Cioè non credo che li useranno, perlomeno non così presto, però il fatto che sono lì col dito sul grilletto, questi sono disperati, è come un animale furioso, Conard, come in italiano Conard, spinto all'angolo e prima o poi quello salta ammazza qualcuno, dice a me muoio io ma uccido qualcuno di voi, capisci? Quindi cosa ha fatto Hitler? Avete distrutto il nazismo, ma io mi suicido, ma fino all'ultimo giorno ve la farò pagare cara. Questo è il punto. Viviamo in un tempo, ragazzi, che ci sono gli islamici che loro pregano Allah che possano suicidarsi per ammazzare qualcuno. Viviamo in un'era, ragazzi, che Gesù ha detto come i giorni di Noè. Quindi qui abbiamo un altro, qui pronto a suicidarsi, Kim Jong, e altri che lo seguono, pronti a morire pur di fargliela pagare cara agli americani e a quelli della Corea del Sud. Va bene? Persino la Cina li ha rimproverati, gli ha messo le sanzioni all'ONU contro di loro. La Cina, che era l'unico che le sostiene questo, perché la Corea del Nord è un'appendice attaccata alla Cina, senza la Cina non possono fare niente. E la Cina li sta rimproverando, ha approvato le sanzioni contro di loro. Questi sono in una gabbia. Però dice, abbiamo le armi nucleari. Se non fosse per le armi nucleari, gli americani avrebbero già invaso mille volte, come hanno invaso Panama, Granada, hanno invaso l'Iraq, l'Afghanistan, ma non possono farlo, perché questo qui c'è il dito sul grilletto atomico. Io quando affondo io, affonderanno molti di voi, quindi sai, adesso siamo nell'era atomica. Allora, io l'ho messo questo sulla radio, no?
Sì.
Quindi i ragazzi, i fratelli possono... Stavo dicendo i bambini, i bambini nello spirito possono leggerlo tranquillamente. Comunque è così importante che abbiamo pensato di enfatizzarlo un po'. Ho messo una scrittura sulla radio, no? Cos'è? Qual è?
Matteo 24. Mm-hmm. Matteo 24, 6 fino a 8. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori.
Amen. Guarda, ho messo una bella illustrazione, molto appropriata, che c'è l'illustrazione, mostra Uncle Sam. Chi è Uncle Sam?
USA, Stati Uniti, no?
Stati Uniti, li chiamano Uncle Sam in inglese. Cioè, eccolo qui col suo cappello bandiera americana, e gli dice, pazzo, gli dice a Kim Jong, il leader del Nord Corea, perché lui c'ha in mano qualche 2-3 missili atomici.
Ah, sì,
però
sì.
Lui insieme alla Francia, Gran Bretagna eccetera sono seduti su una catasta di missili atomici, capisci? Quindi cioè, qual è il punto? Cioè, è giusto che questo Kim Jong la smetta di giocare con le armi atomiche, certo, tutti devono smettere. Però vedi poi da quale pulpito viene la predica, da quale massimo dell'ipocrisia più vergognosa, che l'America è la nazione che ha più missili atomici di tutti, insieme alla Russia, e si permette di dire al Nord Corea, no, tu non puoi averli, io sì, tu no, perché io sono americano, tu non lo sei. Quindi, immagina come pensano i coreani, gli iraniani, che non possono avere armi atomiche perché è solo l'America e qualcun altro. Certo che questo ragionamento non funziona, no? Altro che democrazia. Poi c'è un altro articolo, no?
Sì. Il prossimo è sempre dal Messaggero e dice: Libia, gli USA. L'Italia si è offerta di prendere la guida.
Quindi gli USA dicono: l'Italia si è offerta di prendere la guida. E i poveri imbecilli italiani non l'hanno accettata. Cioè, cosa fa l'America?
La guida perché?
La guida per attaccare militarmente la Libia. Cioè, praticamente succederà un caos. La Libia è a due passi dall'Italia, e l'America è stata l'America che ha cominciato tutto in Libia alcuni anni fa con Hillary Clinton e Obama, che hanno fatto un caos. Volevano fare in Libia quello che hanno fatto in Ucraina, fare una rivoluzione, così che arrivano la rivoluzione contro il governo libico Gheddafi, va bene? Che è stato Obama, Bush, quella squadra lì che hanno fatto tutto questo, e quindi volevano fare una cosa come in Ucraina. E solo che il petardo gli è esploso in faccia, e allora è successo che hanno ucciso... Si chiamava Johnson, mi pare, era l'ambasciatore a... Stevenson, pardon. Stevenson era l'ambasciatore americano a Bengasi. E quindi questi mostro di Frankenstein, questi rivoltosi, che la CIA aveva preparato per far cadere il governo in Libia, e ha ucciso invece Stevenson, l'ambasciatore americano. E un famoso omosessuale era... Era l'ambasciatore americano lì, quindi è morto, e sembra che sia stata colpa di Hillary e le compagne della CIA, che hanno fatto i calcoli fatti male, capite? Hanno ucciso i radicali islamici, hanno saltato dentro l'ambasciata americana e hanno ucciso, trucidati e uccisi, va bene? E questo è stato uno scandalo. Hillary Clinton ha fatto finta di prendersi la colpa, ha dato le dimissioni con una finta malattia e poi si è messo d'accordo sotto banco con Obama in ordine mondiale e dice ok, dopo, dice tu ti prendi la colpa, gli hanno detto in ordine mondiale Obama, e dalle dimissioni tutto si risolve. Dimissione aiutata da una malattia opportuna, dopodiché Kerry ha preso il posto di Hillary, eccetera, e dopo 2 giorni è guarita, come, eccetera, vale, il suo posto è stato preso da Kerry, e dopo dice tu ti prendi la colpa, però noi ti sosteniamo alla prossima corsa alla Casa Bianca, capisci? Per questo che Hillary è favorita, e altro che Trump non di regola non potrà mai vincere, dovessero ammazzarlo come hanno fatto con John Kennedy, lo farebbero. Non può, questa è una voce fuori dal coro, è un burattino fuori dal teatro, non è il burattino che ha gli ordini dell'ordine mondiale, è uno ricchissimo che non ha bisogno dei soldi, quindi non è legato alle cordicelle della banca. Però tutti i media americani e persino quelli inglesi e europei sono contro di lui. In Inghilterra mi pare, vuole fare un voto per proibire a Trump di entrare in Inghilterra. Immagino come il nuovo ordine mondiale, no? Cioè per sapere chi vincerà le elezioni, tu basta che leggi i giornali e vedi chi favoriscono, capisci? Hillary Clinton andava meglio di Obama come candidata, era più intelligente e tutto, però la mettevano sempre in cattiva luce, capisci? Comunque è una lunga storia. Insomma, adesso Hillary è favorita. Se quando sembrava essere sfavorita per via delle email, quelle cose lì, allora stava per entrare in campo Bloomberg, e non sappiamo se entrerà, che hanno paura che Hillary non ce la faccia per via della, che si è bruciata le mani per le email. La storia e lo scandalo delle email. Però sembra che sta rimontando, eccetera. E questa è la situazione. Ok, adesso cosa succede? E questa è la storia e diciamo la retroscena della situazione in Libia. L'Italia, fessi con la F maiuscola, dico andiamo noi a salvare la Libia adesso perché noi ci serve il petrolio. L'America ha fatto un caos, un disastro. Vabbè, che era mille volte meglio prima con Gheddafi. Va bene, era più tranquilla la situazione. Gheddafi cooperava con l'Occidente. No, ma non era un burattino legato abbastanza stretto alle cordicelle. E l'hanno buttato giù, e adesso c'è l'ISIS che si sta padronendo, e adesso bisogna andare a combattere l'ISIS, e quindi si prospetta un'altra situazione come in Siria, un caos. Personalmente non credo che sarà così brutto come in Siria, ma si prospetta questo. Però è di stamattina un articolo del giornale, che non ho fatto tempo a prenderlo, che dice, la Libia dice non accetta, la Libia, il governo libico ufficiale, ok, dice non accetteremo mai che vengano truppe straniere, cioè l'Italia e l'America. Quindi caos sopra caos. Chi se ne approfitterà? La Russia paladina dell'indipendenza degli stati, Siria, Iraq, eccetera. Quindi tutto funziona, tutto va in direzione che alla fine vincerà Magog, la Russia, cioè tutto si delinea, non sembra, ma è così, come lo sappiamo le profezie. Quindi allora la conclusione è, l'Italia si offre, grande eroe, Matteo Renzi, grande eroe, salvatore dell'America e di tutto, lui manderà i tornado italiani, quei 4 gatti che ne hanno lì, cosa vuoi che facciano? Ma l'ISIS non si vince con i tornado, con gli americani e i russi, lui che bombarda notte e giorno, non ha concluso niente. L'ISIS sono nelle città, come bombardare le città? Non puoi bombardare le città, diventi peggio dell'ISIS. Quindi, fratelli, tutto marcia in direzione anticristo, Magog, eccetera. Infatti tutto marcia in direzione. E un'altra cosa, adesso l'Italia, grande eroe, si mette a combattere l'ISIS, cosa succederà? Provocherà sempre di più l'ISIS a mandare kamikaze, terroristi, in Italia. Quindi potrebbe la situazione... diventerà peggio di quello che è, se possibile, e lo diventerà.
Un fratellino che ci segue di 15 anni, Alessandro, dopo questa notizia della Libia ci ha scritto e ha detto che ha paura che il servizio militare in Italia sarà obbligatorio e che lo chiameranno. E non solo lui, ma ha detto forse anche bambini più piccoli di me.
Quanti anni c'ha lui?
Lui ha 15.
vabbè, l'età non, lasciamo perdere l'età che non si sa, però ne continuano a parlarne, e sì, infatti io per questo ho preso i miei figli, mi sono spostato dall'Italia. Uscite dall'Italia, andate in un posto qualsiasi, fatevi dare la residenza e datevi alla macchia. Non mandate i figli a combattere nel nome di Matteo Renzi, Obama, e poi i militari cercheranno di obbligare, li obbligheranno a prendere il microchip, e l'unica alternativa sarà andare in prigione. Va bene? Quindi è un disastro. No, prendete i vostri figli e fate come ho fatto io, tagliate la corda. Cosa state lì a mandare nella scuola dove li fanno diventare omosessuali e militari, dove andare a uccidere, a farsi uccidere? Assolutamente no. Tagliate la corda, io sono anni che ve lo dico, cosa ci fate in Europa? Cosa ci fate in Europa? Allora, poi l'altro articolo, qual era? Ne abbiamo già parlati, no?
Delle tasse.
Il giornale?
Sì, il giornale. È un articolo ricevuto da Fabrizio, che è bravissimo nelle traduzioni da italiano a francese.
Sì, un articolo che ne ho parlato pochi minuti fa.
Sì. Fabrizio ha detto che non sanno più cosa inventarsi per tassare la gente, e quindi tassano le persone in base a persone che non esistono più, e fanno pagare l'IMU, tassa sulla casa, sulle tombe.
È incredibile, è come se tu abitassi al cimitero. Cioè, la tassa, si suppone, la metti sulla benzina, no? Sul carburante. Perché? Perché se tu usi la macchina ti dà un guadagno, trasporti merci, eccetera, eccetera, e poi... E questo è suppostamente lo scopo. La tassa, se una casa, tu affitti la casa, c'hai un interesse, paghi la tassa. Ma tassare un cadavere, tassare una tomba, cioè praticamente ormai, sai come quelle vignette dei vampiri che succhiano sangue, lì c'è uno cadavere, dice, ah, guarda, è rimasta una goccia, oh, non la perdere, ma vai a... I vampiri vanno a succhiarsi l'ultima goccia del cadavere, cioè praticamente sono arrivata alle tasse al 50%, in certe situazioni 60%, un fratello maschietto e noi paghiamo il 70%. In Francia, e chi è quel Depardieu, un attore uno degli attori più famosi di Francia, le tasse in Francia erano arrivate al 75%, e dice me ne vado in Russia. Abbandonate cittadinanza francese ed è diventato cittadino russo. Putin dice: siamo qui a aspettarvi. E che si chiama Depardieu, mi ho letto sul giornale. 75% di tasse. Ora, e dice: sì, ma quello è ricco. Ma io, posso, qua siamo più che d'accordo. Nessuno dovrebbe essere più ricco di un tot. Questa è un'altra storia. Ma cominciare coi politici, cominciare coi banchieri che hanno tutte le loro, hanno rubato tutto a tutti, hanno svuotato le banche, se le sono portate nei paradisi fiscali, che poi non è mica, il paradiso fiscale non è una cassaforte con dentro 500.000 miliardi, no, loro comprano le isole, comprano le nazioni, comprano le ferrovie del Congo, le miniere di diamante del Sudafrica, non è che loro, mica l'ordine mondiale c'ha le cassaforte con 1.000 miliardi di carta o di oro, no, non è così, ma loro magari sì, ma loro non lo tengono nascosto nella caverna, lo tengono nelle banche, di loro possiedono le banche. Insomma, adesso stanno tassando i loculi. Sai cos'è il loculo? Sono quelle, sembrano come la cassetta di sicurezza, le caselle postale dell'ufficio. Hai visto l'ufficio postale? C'è la casella postale. Sì. E nel cimitero, non so se voi se conoscete,
no.
In Italia c'hanno questi cosi.
Sì, li ho visti.
Questi, capito? Queste scatole di marmo lì. Come. E dentro ci sono le cenere o le ossa del morto. E quindi è una cosa di, sarà mezzo metro per mezzo metro, sarà una cosa di 40 centimetri quadrati, cosa di 50 centimetri, e lì c'è le ossa del morto, e voglio tassare quelle. Ma perché non fra poco tasseranno l'aria che respiri? Adesso già ti vendono l'acqua, prima la contaminano le multinazionali, poi le stesse multinazionali vanno a comprarsi l'unica sorgente di acqua potabile, non so, la Boaria, San Pellegrino, eccetera, e te la vendono a peso d'oro, Uliveto, adesso non so il prezzo dell'acqua minerale Uliveto, io mi ricordo quando ero a Milano, c'è questo mio amico, mio dottore, diceva una bottiglia di Uliveto costava 3.000 lire, 3.000 lire una bottiglia di acqua minerale, a quei tempi era come dire adesso 10, non so, 10-15 euro di più, a quei tempi adesso non so i prezzi da adesso, perché è un'acqua buona, ti fa bene, oh, 3.000 lire, Ai tempi che un litro di vino costava 500 lire. Capisci? Le multinazionali ti contaminano l'acqua, va bene? Poi si comprano le quattro sorgenti che sono ancora buone e te la vendono a peso d'oro. Ho visto che, mi pare, non so se in Cina, vendono delle bombolette adesso, attenzione, bombolette con ossigeno dentro, che è talmente contaminata la zona che camminano con la bomboletta ossigeno in tasca, quando si sentono male spruzzano un po' di ossigeno in bocca e continuano a camminare, cioè, e la vendono. Ti stanno vendendo l'aria! L'aria ti stanno vendendo! Prima te la contaminano, hai visto? Se tu vai in internet e scrivi inquinamento in Cina, c'è visibilità a mezzo chilometro in certe nazioni, in certe città. Visibilità a un chilometro, o 800 metri di visibilità. Sai che 800 metri di visibilità è sull'autostrada, tu non puoi andare più di 60 all'ora. Non vedi. Chi ha fatto l'autostrada? Non so chi ha viaggiato autostrada tra Milano e Bergamo, Milano e Venezia, sempre nebbie d'inverno, mi ricordo io. 800-600 metri di visibilità, vacci piano, fratello, piano devi andarci. E così è tutto inquinamento, va bene? E camminano molti con le bombolette dell'ossigeno in tasca, perché l'inquinamento li sta avvelenando. Io prima dicevo scherzando, ma stanno veramente vendendo l'aria. Angela, prendi la parola. Infatti qui ho messo una foto, c'è un avvoltoio che sta mangiando un cadavere di animale in un fiume, e sull'avvoltoio ho scritto politici e banchieri, sulla carcassa morta lì che c'è scritto cittadini, virgolette, sovrani, per dare un'idea. Quindi, fratelli, come ho detto, è un segno dei tempi, quindi gloria al Signore. Ma cosa dice? Ho messo una scrittura lì sulla radio, qual è? Puoi leggere le scritture su questo punto? Quindi ho detto, è buono morire poveri come Gesù e lasciare che si giochino ai dadi di chi si prenderà la tunica, se si sono giocate la tunica di Gesù. Adesso i banchieri, i ricconi, gli egoisti, i diavoli, permettetemi di dirlo, i diavoli travestiti da banchieri e da politici, si stanno giocando la tunica di Gesù sulla croce. Solo Gesù sulla croce sono la gente che è tartassata, la tunica sono le quattro ricchezze che ha, ricchezze. Cioè, stragrande maggioranza di italiani sono indebitati e devono pagare le tasse sui debiti. Cioè, tu c'è una casa indebitata, c'è una casa che c'hai, sta per essere pignorata, per esempio, una casa che tu c'hai l'ipoteca, ormai appartiene al 90% alle banche, su quella casa tu paghi le tasse al 100%. Ti fanno pagare le tasse sui debiti. Questi diavoli travestiti da banchieri e da politici. Che scritture ho messo lì per incoraggiare i fratelli? Perché quando leggo gli articoli di giornale, ragazzi, ci vuole una molletta da bucata sul naso. Allora ho messo un po' d'aria fresca. Leggimi un po' d'aria fresca per i fratelli che ascoltano. Chi legge? Vai, Dora, vai, nel nome di Gesù, dammi un po' d'aria fresca, per cortesia.
Che non devi pagare.
Ah, che non si paga, che non si paga. Pagato col sangue. Vai.
Matteo 5, 2 fino a 10. Ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Amen.
E cosa dice il Signore agli oppressori, Dora?
Apocalisse 21, 8.
Quindi quello era il messaggio per voi fratellini che siete tassati e tartassati. Gioite quando siete così perseguitati. Grande è vostro premio nei cieli. Matteo 5, 10 a 12. Ma c'è un messaggio anche per gli oppressori. Cosa dice Dora?
Apocalisse 21, 8. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli.
I banchieri, il nuovo ordine mondiale, le sanguisughe, i vampiri e gli avvoltoi.
Gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi. La loro parte sarà nel stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda.
Alleluia. Quindi gioite, fratelli, che il Signore ci aiuterà. Fratelli, questo, la presente oppressione, le presenti rapine di denaro da parte dei figli del diavolo, è tutto il paradiso che avranno. Tutto il paradiso che riceveranno questi figli del diavolo sarà i soldi che hanno rubato e rapinato, ma cosa vuoi che sia? Gente che rapina miliardi e stramiliardi, cosa vuoi che faccia? Potrà solo mangiare una zuppa alla volta, dormire su un letto alla volta, guidare una macchina alla volta, non importa se sono padrone della Fiat o della Volkswagen, possono solo guidare una macchina alla volta e alla fine comprarsi solo una cassa da morto alla volta e basta. E questo è tutto il paradiso che riceveranno questa gente qui. E noi, fratelli, le sofferenze che stiamo passando e tutto l'inferno che passeremo.
Amen.
E poi viene il regno di Dio. Gloria a Dio.
Amen.
Hai finito Apocalisse 21:8?
Sì.
Ma per i codardi, gli increduli, gli egoisti e figli del diavolo, la loro parte è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Gloria al Signore.
Amen.
Angela.
Un'altra notizia arrivata da Martina.
Martina.
Dice: vi informo che ho sentito in TV, al telegiornale ieri e stasera, hanno detto che questo anno, praticamente in due mesi, gennaio e febbraio, sono entrati più immigrati in Italia in questi due mesi che nel tutto l'anno del 2015. Finalmente si è svegliata l'Italia da un lungo letargo profondo, ma hanno detto stasera è troppo tardi per fermare l'immigrazione, sono in troppi, cosa facciamo? E si sono accorti che in mezzo a loro c'erano anche tanti camuffati che facevano finta di scappare, ma che invece erano dell'ISIS. Sai, li hanno fatti vedere che si sono tagliati la barba e si sono vestiti normali con maglietta e chiedevano aiuto. Lascio a te, fratello Giuseppe, i commenti, che tu sai molto di più.
E l'ho già detto tante volte, i commenti, posso solo ripeterli. Sono anni che lo dico, adesso siamo arrivati al capolinea. Ormai si dice che fra 50 anni l'Europa saranno più islamici che europei, ma non ci sono 50 anni. Già adesso questi cominciano a dire ai governi cosa devono fare. Adesso hanno aperto delle televisioni islamiche, ci sono televisioni e canali islamici in Europa e ci costruiscono moschee a non finire, perché è democrazia, è proibito predicare Cristo nelle scuole europee, ma le moschee, queste bisogna costruirle perché siamo democratici. Cioè praticamente hanno perso il senso della ragione. Cioè io, che vadano nelle moschee, ma a casa mia devo fargli le moschee, quando a casa loro non mi fanno neanche passare la frontiera con una Bibbia. Vedi come è arrivata la pazzia di questa gente, non ha Gesù, non capisce più cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è luce, cosa è tenebre, cosa è intelligente, cosa è pazzesco. Non capiscono più niente. Questa è gente che crede a Matteo Renzi, crede alla Merkel. La Merkel che dice ricevete gli islamici, riceveteli, multicultura. Poi l'hanno intervistata alla TV e ha detto no, io da parte mia non sarei in grado di ricevere un islamico a casa mia, no, non me la sento. Mm-hmm. Che super duper ipocrite, come si dice, ipocrita super. E c'è gente che li vota questi qua. Ma andiamo avanti allora, andiamo avanti. Mm-hmm. Grazie Signore, quindi
amen.
Io l'ho detto tante volte, lo dico anche a te Martina, è troppo tardi, era già un anno fa dicevo che era troppo tardi, adesso cominciano a svegliarsi anche i giornali, certi giornali. È troppo tardi, quindi fratelli, in conclusione vi dico, lasciate che gli anticristi affondino con il Titanic dell'Europa, che Titanic europeo ormai sovraccarico di islamici, come quei barconi che arrivano. E quindi questi islamici non desiderano altro che combattere l'infedele Europa. Cioè, vengono come liberatori. Liberare l'Europa dagli europei, così che possono mettere Maometto, il grande liberatore. Questo è quello che... questa è l'idea che questi qui hanno. Capisci? Che il fatto che l'Europa è infedele, sono d'accordo con tutti gli islamici, l'Europa non è infedele, è molto fedele l'Europa, è fedelissima al diavolo, ai soldi, al materialismo e qualunque forma di perversione omosessuale e altre perversioni che possono esistere. Ah, gli islamici hanno ragione al 100%, il fatto che l'Europa è infedele. Però adesso che io Maometto prende il posto del cristianesimo che gli europei non hanno voluto? Agli europei non gli andava bene il messaggio di Gesù: ama il nemico, ama i tuoi figli, dai amore, sii generoso, devi perdonare. Non gli andava bene. E adesso il Signore dice: no, non vi è andato bene il mio amore? E adesso prendetevi Allah, Maometto e gli islamici. Vediamo un po' se vi piacciono questi. Prima all'inizio, nella loro pazzia, dice: ah, riceviamoli perché così... E eccetera eccetera, e adesso si stanno cominciando a svegliare, che questi qua adesso arrivano e gli dicono a loro cosa devono fare. Ci siamo?
Sì.
Angela, prendi la parola nel nome di Gesù, amen.
Facciamo una pausa?
Va bene.
E ringraziamo Gesù che abbiamo il Signore nel nostro cuore e che guardando intorno e leggendo le notizie vediamo un mondo che vive sotto l'inganno, che sta sprecando la loro vita per cose che non valgono niente. Ma ringraziamo Gesù che noi possiamo vivere per la verità e aiutare altri a trovare la verità. Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù, amen.
Ascoltiamo Marcello Marocchi, Il ricco necio.
Con questo sole che batte sui prati, dopo la pioggia che li ha dissetati,